le accuse mosse per i primi 11 DASPO sono che uno di queste 11 persone ha fatto delle scritte sui muri, le altre 10 persone facevano il palo e si sono presi il DASPO. Eravamo posti come obiettivo quello di creare ad Alpozzo, che è appunto una frazione che conta 700-800 abitanti, una roba del genere, un ambiente che fosse aggregante ed essere anche apprezzati per quello che si fa. Si faceva poco un cazzo, perché comunque si andava alle partite, si cantava per la squadra della frazione. Spesso dopo la partita magari finiva alle 4:30, noi alle 2 di notte ci trovavamo ancora lì al campo con griglia accesa, gazebo montati, eccetera eccetera. E tutto questo comunque abbiamo sempre cercato di farlo senza chiedere niente a nessuno, insomma, niente autorizzazioni, niente permessi dal comune, niente rapporti col comune, con nessuno, col gestore del campo. C'era un povero Cristo che veniva a chiudere il campo alle 10 di sera, e ogni due settimane, quando giocavamo in casa, lui arrivava, ci trovava lì con gazebo montati, griglia accesa, gente che giocava a calcio, eccetera eccetera, e se ne tornava a casa senza aver chiuso niente, perché diceva: che cazzo chiudo, che siete qua in metà di miglia a fare quello che volete. Diciamo, cazzo, che figata sarebbe se ci fossero 50 persone qua a cantare per questi ragazzi qua che giocano, tra l'altro, in un campionato amatoriale, quindi meno ancora della terza categoria. E diciamo, era un po' un sogno, diciamo, cazzo, sarebbe proprio bello. E poi durante l'estate del 2012 abbiamo rubato un po' di lenzuola di casa, abbiamo messo su una bandiera giallo-verde, che erano i colori della squadra. E abbiamo fatto questa bandiera, abbiamo detto: dai, l'anno prossimo, quando andiamo a vedere la squadra, portiamo la bandiera, la pendiamo lì sulla rete del campo e buona. Poi è arrivata la prima partita, che era a ottobre del 2012, così con un po' di passaparola eravamo 10-15 persone a vedere questa partita. E niente, ci si trova queste 10-15 persone, si vede la partita, si fa qualche coro, tutti divertiti, diciamo: cazzo, venerdì prossimo c'è la trasferta, dove cazzo era, ad Arluno mi sembra, quei posti lì, diciamo, cosa facciamo, andiamo? E tutti: dai, andiamo. E niente, allora il venerdì dopo siamo andati in trasferta, e da lì abbiamo capito che potevamo portare avanti per un po' questa cosa, che stava nascendo qualcosa di interessante, sempre senza porsi obiettivi. Non, in quel momento non c'era minimamente la consapevolezza di quello che si stava creando, c'era la voglia di divertirsi e di passare del tempo insieme guardando questa squadra, che era veramente comunque un calcio basso. E da lì abbiamo cominciato di settimana in settimana a seguire la squadra, creando un legame con i giocatori stessi, perché comunque, vabbè, essendo appunto un campionato amatoriale, finiva la partita, loro uscivano, venivano a bersi una birra con noi, e pian piano migliorando dal punto di vista sia del tifo, come detto le prime partite erano dei cori accennati a malapena, sia anche come numeri. Poi, vabbè, capitavano partite in cui si era in 3 o in 4 ad andare, magari in trasferta. E andiamo avanti così, seguendo questa squadra di amatori per 3 anni. Poi praticamente a un certo punto esce fuori che nella squadra, in squadra degli amatori che seguivamo, stava venendo un nuovo ragazzo a giocare. E abbiamo poi scoperto che questo ragazzo faceva il secondino. E questa cosa ci ha un attimo messo allerta, abbiamo detto: che cazzo facciamo? A noi chiaramente l'idea non andava a genio, diciamo, tra virgolette. Cioè no, eravamo proprio contrari a questa cosa, ci sembrava comunque un controsenso. Noi che abbiamo sempre comunque cantato contro le forze dell'ordine, eccetera eccetera, pensare di dover incitare un ragazzo che in quei 70 minuti di partita vestiva la maglia giallo-verde e poi durante la settimana metteva la divisa da secondino, non ci andava giù, non volevamo farlo. E la partita dopo questa notizia abbiamo fatto uno striscione che era molto bello, secondo me è piaciuto un sacco, che recitava: un masnadiere non può cantare per uno sbirro infame. Ed era, secondo me, molto carino. Alla fine comunque si è risolto, per fortuna, che non so se per problemi di lavoro o qualcuno gli ha fatto capire che non era aria, insomma, questo ragazzo qua ha deciso di smettere ancora prima di cominciare, e si è risolta così, per fortuna. terzo anno è stato quello un po' della svolta numerica, di qualità, e cominciamo a capire che può esserci appunto un qualcosa di diverso. Si è valutata l'idea di creare una squadra completamente gestita da noi tifosi. Dicembre 2014, gennaio 2015 decidiamo ufficialmente che l'anno dopo avremmo fondato la nostra squadra e l'avremmo iscritta in terza categoria. Nel creare la squadra è stato molto utile la conoscenza di altri progetti di calcio popolare sparsi per l'Italia. Questa è stata una spinta forte, molto forte, perché ci hanno fatto un po' da esempio, diciamo. E quindi noi ci siamo trovati comunque a questo punto a voler fondare la nostra squadra. A quel punto devi decidere quali sono le caratteristiche di questa squadra. Noi abbiamo deciso che si doveva trattare di un progetto di calcio diverso da quello che si trova in giro. Prima di tutto, appunto, abbiamo deciso che la figura del presidente è una figura che deve esistere, perché siamo un'associazione sportiva e abbiamo uno statuto, abbiamo sulla carta una gerarchia da cui non potevamo sottrarci. Però la cosa che è stata subito chiara tra di noi è che è una gerarchia messa lì appunto perché burocraticamente serve per essere riconosciuto come una squadra di calcio che può giocare in terza categoria. Dopodiché noi portiamo avanti il nostro progetto con un'assemblea in cui il presidente non ha maggior potere decisionale degli altri, chiaramente. Ci si confronta, si prendono delle decisioni, tutti insieme, senza che uno valga più dell'altro. E le prime decisioni che vengono prese sono quella di finanziare la squadra attraverso gli eventi, comunque diciamo autofinanziarsi. Tendenzialmente comunque la prima cosa che ci siamo detti è no agli sponsor, non li vogliamo. E in secondo luogo il finanziamento passa attraverso il tesseramento alla società, all'associazione. Noi abbiamo una quota annuale che versiamo per far parte dell'associazione, che ci aiuta economicamente. E quello che dicevo prima, non c'è il presidente che sgancia i soldi, non c'è una figura di questo tipo, tutti sono tenuti a versare questa quota annuale, dal presidente ai giocatori, ai tifosi. Vabbè, non è che c'è l'obbligo di versarla, però abbiamo spinto molto su questo aspetto per appunto per poter rifiutare gli sponsor, per poter essere effettivamente una società diversa da quelle che esistono. C'è bisogno della partecipazione anche economica. E oltre a questo, un'ultima cosa che ci siamo detti sulla squadra è che sarebbe stata una squadra aperta a chiunque tranne a due categorie di persone che sono fascisti e poliziotti. Quindi appunto, così come in curva non ci devono essere né fascisti né poliziotti, all'interno della squadra non ci devono essere nello stesso modo.
Anche la curva, come la squadra, è totalmente auto-organizzata, dove comunque tu puoi avere i tuoi spazi di riflessione e di discussione con altre persone, cose che non avvengono in una curva grossa, normale, soprattutto quelle cittadine che sanno tutti, sono governate da ben altri interessi, come business o vendita di droghe, robe del genere. E comunque va detta una cosa, che il calcio che vediamo oggi è un calcio che è strettamente collegato sia con le istituzioni e quindi anche all'economia dominante. E comunque vedere una squadra che rifiuta gli sponsor, dove i giocatori non sono pagati, anzi pagano perché condividono il progetto, una squadra del genere da noia, perché rompe il tram tram abitudinario che si trova nel calcio, che è quello fatto di favori politici, fatto di favori economici che vengono fatte alle società più importanti o più storiche. Anche il fatto dei campi, cioè non è un caso che i campi vengano dati a alcune società mentre altre devono fare i salti mortali per averli. Ovviamente, cioè, queste concessioni sono anche frutto, diciamo, di amicizie politiche.
Mamma, vado alla partita, mamma vado alla partita. Com'è bella questa vita. quanto è grande questo amore.
L'anno scorso, durante la prima partita del campionato, ci siamo trovati in una situazione di euforia, di contentezza. C'erano già più di 60-70 persone a vedere una partita di terza categoria e già scesi dalla stazione, dal treno, comunque abbiamo fatto un mini corteo per arrivare al campo, sono state fatte delle scritte sui muri e poco altro, niente di grave. La partita va bene, vinciamo la prima partita, grande contentezza, e comunque si esce dallo stadio contenti, si fa un po' di baldoria così. E questa cosa qua però evidentemente non va bene alla questura, non va bene nemmeno al comune di Turate, che subito dopo, diciamo la settimana dopo la partita, iniziano a crearsi i primi problemi, a uscire i primi articoli anche di giornale.
I terroristi raccontano un mondo di bombe e teppisti, la verità viene sempre deviata per vendere solo carta stampata.
Cioè viene trattato l'argomento in maniera, non so, con la solita maniera scandalistica, no? Oddio, sono arrivati i tifosi a Turate, paesino così tranquillo, ora ogni domenica ci saranno questi vandali che vanno in giro ubriachi a fare scritte sul muro. Questa campagna va avanti per un mese buono, no? Finché non iniziano appunto ad arrivare i primi DASPO, primi 11 DASPO, seguiti con la convocazione dei rappresentanti della società in comune a Turate, dove il sindaco comunica che gli sono state fatte delle pressioni dalla questura di Como per toglierci il campo.
Avevamo un contratto e per quella stagione avremmo dovuto giocare lì. Con tutto il casino che c'era in quelle settimane, trovare un altro campo era un'impresa ardua.
La terza giornata è la seconda giornata che giochiamo in casa, ci troviamo un apparato poliziesco spropositato al campo, già presente in stazione, e alcuni dei nostri, tra cui io, così scendiamo dal treno e veniamo subito perquisiti, e ci viene perquisita la pezza del nostro Urpotra che recava la scritta PSM, per cui poi verrà dato il DASPO a me e verranno denunciate altre due persone. Vabbè, usciti dalla stazione, dove comunque ci avevano già accolto un intero plotone di carabinieri in assetto antisommossa, arriviamo allo stadio, dove sono presenti altre due camionette, dove vengono fatte perquisizioni a tutti quelli che entravano, compresi i giocatori, e oltre a me poi verranno diffidate altre tre persone, due per essere in possesso di fumogeni e un altro per aver incitato, diciamo, la folla con cori contro le forze dell'ordine. E questa qua è l'ultima partita che facciamo in casa, in questo clima veramente surreale, perché terza categoria, penso che poche volte si siano visti queste cose qua.
Siamo anche finiti sul giorno, quotidiano nazionale, no? Tipo sotto Mihajlovic, sotto l'articolo del Milan, c'era la violenza però in terza categoria, con un bellissimo articolo che di violenza non ha detto niente. Potevano contestare le scritte sui muri, ma la violenza non era menzionata, quindi è stato proprio un attacco mediatico gratuito, perché si parla di violenza, poi vabbè, uno si aspetta che ci sia violenza.
Nel frattempo, come società, decidiamo di mettere sulle divise dei giocatori, sotto lo stemma, la scritta "diffidati con noi". A distanza di un mese e mezzo, scopriamo che la FIGC ha aperto un'inchiesta su di noi, su questa scritta sulle divise, e scopriamo che ci sono 18 giocatori indagati, diciamo, sono sul banco degli imputati, 18 giocatori e 4 dirigenti. Poi, a distanza di qualche mese, perché comunque arriviamo alla fine della stagione, si arriva, dopo interrogatori fatti ai nostri giocatori, a giocatori avversari che hanno giocato contro di noi le prime partite, in cui è stato chiesto se hanno sentito cori contro le forze dell'ordine, se hanno sentito cori che inneggiavano i diffidati, che solidarizzavano con i diffidati. A fine stagione c'è la sentenza, si parla di giustizia sportiva, e veniamo ritenuti tutti colpevoli. La colpa dei giocatori è stata quella di aver indossato delle divise con sulla scritta "diffidati con noi", scritta che, per come la interpretano loro, è offensiva nei confronti delle forze dell'ordine. Non capiamo bene perché, perché comunque solidarizzare con persone che subiscono la repressione, non capiamo come possa essere offensivo nei confronti delle forze dell'ordine. I giocatori quindi vengono squalificati per 3 mesi. Per fortuna la sentenza arriva a giugno e è scaduta il 30 agosto di quest'anno, quindi abbiamo iniziato il campionato il 18 settembre, quindi insomma non ci sono stati grossi problemi per questo. I quattro dirigenti che sono stati identificati come i promotori della scritta sulle maglie sono stati squalificati anche loro per 4 mesi e la società è stata ritenuta anch'essa colpevole e ha dovuto pagare una multa di 350 euro. Tra le motivazioni di queste pene che sono state date c'erano la responsabilità oggettiva della squadra, della società, in quanto i propri sostenitori hanno esibito striscioni come Digos boia, più sbirri morti, diffidati con noi, era tra gli striscioni che veniva considerato oltraggioso. I primi 2 mesi di vita della nostra squadra sono andati tra diffide, denunce, sfratto dal campo e processo sportivo di giustizia sportiva, insomma. A dicembre, l'ultima partita di dicembre tra l'altro, giocavamo a Marnate, che è in provincia di Varese. In quell'occasione abbiamo scoperto che sono stati daspati 2 ultras, anch'essi per il possesso di fumogeni. In particolare avevano dei video, delle foto di questi ragazzi che armeggiavano dei fumogeni durante la partita. E sono 2 daspo da 1 anno, che vanno a sommarsi ai 14 che avevamo avuto precedentemente.
Il DASPO è il divieto di accedere e di partecipare a determinate manifestazioni sportive. Quello che hanno dato a noi è proprio specifico per il calcio. Noi non possiamo accedere ai campionati ovviamente professionistici e dilettantistici italiani e non possiamo accedere a manifestazioni europee dove giocano squadre italiane per varie durate, che va da un minimo di 1 anno al massimo di 8 con firme annesse. I nostri DASPO vanno dagli 1 ai 3 anni, però senza firme, perché comunque quelli con le firme sono dati per reati più gravi come scontri con la polizia, aggressioni o robe del genere. Il DASPO viene introdotto per la prima volta in Italia nel 1989, diciamo che nel corso degli anni fino al 2007 vede gli inasprimenti di pena, delle aggiunte con decreti dove comunque le pene e i divieti vengono aumentati. L'ultimo decreto è del 2007 e segue la morte del carabiniere Raciti durante gli scontri tra Palermo e Catania. E sono divieti che non solo vanno, per così dire, a colpire i momenti dove ci possono essere delle violenze, ma pure colpiscono, diciamo, il tifo, poter fare coreografie, il poter usare un tamburo in curva, usare un megafono, esporre striscioni che non sono concordati con la polizia, non si possono più usare fumogeni, torce di ogni tipo. Secondo me tutte queste norme, cioè, non sono solo fatte per impedire gli scontri tra le tifoserie, ma sono anche dei chiari modi per intralciare quello che è il tifare, essere ultra in modo, diciamo, anche conflittuale rispetto agli interessi economici che governano il calcio. E sono tutte cose che sono prese dal modello inglese, sono state usate in Inghilterra per la prima volta e hanno sortito i suoi effetti, perché ora gli stadi inglesi sono totalmente pacificati, sono più che altro centri commerciali dove le famiglie vanno a passare tutta la giornata, dove vanno a spendere prima della partita e la partita diventa solo uno dei tanti intrattenimenti, no, che, di cui possono usufruire durante la partita. Il DASPO è un provvedimento amministrativo, ti viene dato senza alcun tipo di processo, solo sulla base del racconto delle forze dell'ordine.
Tra l'altro ogni volta che parte un DASPO c'è una denuncia penale. I 17 da Spati di ora avranno probabilmente tutti un processo, poi magari non tutti partono, però è probabile. Il punto di forza del calcio popolare è riuscire a far incontrare persone che altrimenti difficilmente avrebbero mai avuto a che fare. E vedo nella curva uno spazio molto più aperto rispetto a molte altre realtà. A me capita di pensare, magari guardando la curva, dico, vedo due persone di fianco che magari conosco tutte e due, e dico, io mai nella vita avrei pensato di vederle a fianco in qualsiasi situazione, e me li trovo lì. Questa è già, secondo me, una grande vittoria, creare questi incontri di persone.
Stare in una curva come può essere la nostra, ma come può essere anche delle altre realtà di calcio popolare, secondo me può far crescere le persone, soprattutto cioè persone che vengono da un territorio come il nostro, dove veramente non c'è nessuno spazio di socialità o di aggregazione al di fuori appunto di quei posti che possono essere il centro commerciale o il bar di paese. E può essere un motivo di crescita, perché comunque anche gente che non ha mai sperimentato l'autogestione o non è mai stata in un'assemblea con altre persone dove ci si parla, no, a quattro occhi in maniera sincera, questa cosa qua sicuramente può far crescere tante persone che anche non hanno mai frequentato il mondo dei compagni, no, dove queste pratiche sono molto più, cioè sono la norma, diciamo, no?
E invece un'altra parte che secondo me è molto importante è proprio legata al calcio, è dimostrare che si può portare avanti una squadra del genere, diversa, con successo, non solo di presenze, non solo di numeri eccetera, ma anche dal punto di vista sportivo è una bella sfida. Cercando di puntare in alto anche dal punto di vista sportivo è una sfida molto molto importante, secondo me, del calcio popolare, perché è proprio l'esempio che esiste un'alternativa.
E con una cosa come il calcio riesci a far passare dei messaggi che sono anche più seri, che vanno oltre a quello che è lo sport. Quindi questa è la fortuna, è che tramite un gioco riesci a andare oltre a quello che poi è, perché alla fine sì, il calcio, la partita è la partita, per l'amor del cielo, ma quello che non interessa non è il risultato. Se perdi 5-0 va bene, amen, giochi domenica prossima. È che magari durante quel 5-0 ti sei ritrovato con gli amici a vedere comunque 11 stronzi, perché non si parla di calcio professionistico alla fine, terza categoria, non è che ci siano i fenomeni. Ti trovi davvero con degli amici, un gruppo di amici che poi possono portare avanti diversi ideali, diverse cose, perché tra benefit, tra serate, tra pranzi, tra cene, tra assemblee, tra incontri, alla fine il polso non è la domenica. Il polso è dal lunedì alla domenica, con l'estate compresa, e quindi questa secondo me è la cosa più importante. Antifa!
Comunque c'è stato un dibattito all'interno del mondo del calcio popolare riguardo al partecipare al campionato della FIGC, creare un'alternativa. Quello che penso io proprio personalmente è che non è il momento questo per estraniarsi, perché comunque vogliamo far parte del mondo del calcio, e al momento far parte del mondo del calcio vuol dire far parte della FIGC, essere iscritti a un campionato di FIGC e dimostrare dentro la merda che è la FIGC che si può, come dicevo prima, riuscire anche con un progetto diverso. Può suonare un controsenso, può essere anche una scelta criticabile, però al momento penso sia una sfida importante. Poi magari in futuro arriverà il momento in cui si avranno le forze per effettivamente creare una lega alternativa e portarla avanti eccetera, però in questo momento secondo me non è questo il percorso da intraprendere.
Per me è un fatto di resistenza. Sicuramente, cioè, portare dentro la FIGC, dentro il calcio moderno, un'esperienza di tifo, di società differente, apre delle contraddizioni sicuramente, perché anche riuscire a fare meglio anche a livello sportivo di molte società che pagano i giocatori, che investono 50.000 euro all'anno per fare un campionato di terza categoria, è un fatto lampante, che tutti questi soldi, tutti questi interessi economici non sono veramente parte del calcio. Il calcio si può fare anche in altre maniere.
Come on, Antifa!